Bene, vedo che i posti sono quasi tutti occupati ormai, anzi non ce n'è quasi più neanche uno, un posto a sedere, quindi possiamo iniziare. Vedo che siete anche numerosi, nonostante la pioggia non vi siete scoraggiati. Io sono Giuseppe Altamore e sono un giornalista e ho l'onore questa sera di moderare questo incontro a due voci, ormai è un'istituzione qui di questo luogo del Centro San Fedele, il confronto a due voci appunto per la lettura della Bibbia. Questa sera commenteremo il passo della Genesi 13-14 con due illustri biblisti che dopo vi presenterò meglio. È una serata importante non solo per la presenza appunto di questi due illustri personaggi e anche per il presidente dell'associazione ebraico-cristiana Carlo Maria Martini di Milano, di Ora Mortone, che salutiamo, ma anche perché proprio il 28 ottobre di 50 anni fa Paolo VI firmava la Dichiarazione Nostra Aetate. Ora, la Dichiarazione Nostra Aetate, che è un documento abbastanza ricco che riguarda il rapporto tra la Chiesa Cattolica e le altre religioni, e in particolare al punto 4, in 3200 caratteri, riguarda appunto il rapporto tra la Chiesa Cattolica e l'ebraismo, ha cambiato completamente, almeno nelle intenzioni, 2000 anni di storia, 2000 anni di persecuzione e di antisemitismo. E arrivare a un documento così importante non è stato per nulla semplice. Ci sono dei libri che raccontano la travagliata storia di questo documento, cioè come è stato partorito, come si è arrivati alla stesura definitiva. Però mi piace ricordare una figura in particolare, che è quella del domenicano Bruno Ussar, di origini ebraiche, diventato poi domenicano, che avendo appreso, lui viveva a Gerusalemme, avendo appreso che c'erano delle complicazioni, che quel documento che veniva chiamato dagli addetti ai lavori in quel periodo testo ebraico rischiava di essere completamente stravolto, si attivò per andare a Roma e, prendendo contatti con il cardinale Agostino Bea, fu invitato a titolo di esperto ai lavori della commissione conciliare del segretariato per l'unità dei cristiani, organismo appunto che si stava occupando della redazione definitiva della Nostra Aetate, in particolare appunto quel punto 4 così delicato. E sapeva benissimo che l'oppositore di quel documento, in quella particolare stesura, era Maximus IV, che sarebbe il capo della Chiesa greco-cattolica di quel periodo a Gerusalemme. Discussero a lungo dell'atteggiamento della Chiesa di quel tempo, che additava ancora il popolo ebraico come un popolo deicida. Insomma, cercava questo padre domenicano di convincerlo dell'utilità di una revisione dell'atteggiamento cristiano nei confronti degli ebrei. E a un certo punto Bruno Ussar, leggo testualmente le sue parole, disse: in Israele, come in qualsiasi altro paese del mondo, la Chiesa ha una testimonianza da dare. San Paolo ci dice quale deve essere questa testimonianza: suscitare la gelosia degli ebrei. Ora, come possiamo pretendere di apparire loro così giusti, buoni, degni di essere invidiati e imitati, se la Chiesa non riconosce gli errori commessi e non cambia la sua condotta e il suo atteggiamento nei loro riguardi? Alle parole suscitare la gelosia degli ebrei, Maximus IV reagì a sorpresa e chiese: ma dov'è che San Paolo dice questo? No? Allora lo incalzò il padre domenicano dicendo: guarda, lo dice al capitolo undicesimo della lettera ai Romani, versetti 11-14. A questo punto Maximus IV si fece portare una Bibbia in arabo, e questo dialogo così molto fraterno, anche se deciso, ha portato al cambiamento del testo definitivo, del testo della Nostra Aetate, che poi è stato pubblicato e che conosciamo. Però, a proposito della Dichiarazione della Nostra Aetate, io vi leggo un brevissimo passo, perché così entriamo ancora di più nel merito. A un certo punto si legge, tra le altre cose: sento perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a cristiani e ad ebrei, questo sacro concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con un fraterno dialogo. Ecco, si tratta, come dicevo, di un documento che ha cambiato la storia dei rapporti tra ebraismo e cristianesimo, anche se, come afferma il biblista Monsignor Luigi Nasone, che ho visto qui tra il pubblico, dice che ci muoviamo ancora in un orizzonte in gran parte impregnato dalla teologia della sostituzione. Però sono stati fatti dei passi notevoli, no? Che quello è stato un punto di partenza per alcune altri cambiamenti che ci sono stati poi nel corso di questi 50 anni, ne ricordo brevemente qualcuno. Dopo l'impegno di Giovanni XXIII e Paolo VI, che appunto si sono impegnati attraverso il concilio con la dichiarazione della nostra età, Giovanni Paolo II ha rovesciato, anche lui ha dato un suo contributo per cambiare questa pesante eredità. Ricordo il discorso che fece in Germania nel 1980 a Magonza, quando affermò chiaramente di fronte a tutti che l'alleanza, l'antica alleanza non è mai stata revocata. Questo è uno dei tanti passaggi. Però poi ci sono i documenti ufficiali della Chiesa, e la Pontificia Commissione Biblica solennemente ha affermato, per esempio, nel passato tra il popolo ebraico e la Chiesa di Cristo Gesù la rottura è potuta sembrare talvolta completa in certe epoche e in certi luoghi. Alla luce delle scritture questo non sarebbe mai dovuto accadere, perché una rottura completa tra la Chiesa e la sinagoga è in contraddizione con la Sacra Scrittura. Questo è uno dei tanti passaggi. Ci sono stati anche dei documenti molto importanti, tipo gli orientamenti, che cercano di dare, diciamo così, delle indicazioni nella catechesi, che non sempre poi sono state seguite. Voglio dire, questi sono documenti importantissimi, sono dichiarazioni importanti, ma che si fermano a livelli molto alti, raramente arrivano a livello delle parrocchie. Eppure questo documento parla con chiarezza di quello che bisogna fare, quindi adottare dei manuali di catechesi adeguati, agire sui libri di storia e mobilitare i mezzi di comunicazione sociale, cioè la stampa, la radio, il cinema e la televisione. Purtroppo invece oggi viviamo in un rigurgito pesante di antisemitismo che si nutre anche di un sentimento antiebraico sempre più forte, perché lo abbiamo imparato dalla storia, si costruisce il mostro ebreo per poi poterlo aggredire più facilmente. Io a questo punto ricordo soltanto le parole del cardinale Carlo Maria Martini, che nel suo bellissimo libro Israele Radice Sante ci dice delle cose che sono abbastanza toccanti, no? Per quanto riguarda il rapporto tra noi e i nostri fratelli maggiori ebrei. Non si tratta di discutere tra specialisti sui rapporti tra ebrei e cristiani, ma piuttosto di trovare dei punti di riferimento per il popolo di Dio, anche perché il problema si è fatto più preciso e decisivo per il futuro della Chiesa stessa, cioè lui aveva questa preoccupazione anche. La posta in gioco non è semplicemente la maggiore o minore vitalità di un dialogo, che è quello che poi noi cerchiamo di fare questa sera, bensì l'acquisizione della coscienza nei cristiani dei loro legami con il gregge di Abramo e le conseguenze che ne deriveranno per la dottrina, la disciplina, la liturgia, la vita spirituale della Chiesa e addirittura per la sua missione nel mondo di oggi. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare stasera è appunto di dare una via di uscita positiva, di costruire qualcosa alla luce appunto di questa importante dichiarazione che c'è stata 50 anni fa, e questo è uno dei luoghi più importanti del dialogo ebraico-cristiano, insieme forse alla settimana di Camaldoli, che molti di voi conosceranno, e ad altre poche sparute occasioni che ci sono di confronto. Io non vado oltre, presento soltanto brevemente i nostri relatori. Alla mia sinistra c'è il padre Pier Giacomo Zanetti, gesuita. Nasce a Borgomanero nel 1971 e dopo aver lavorato come geometra, nel 1996, all'età di 25 anni, entra nella Compagnia di Gesù. Dopo 2 anni di noviziato studia a Padova filosofia per 3 anni, prosegue con altri 2 anni a Napoli per lo studio base della teologia. Inizia così una nuova tappa di specialistica. Era sempre più chiaro in me, dice, che quella parola, la Bibbia, che mi aveva mosso dentro fin dall'inizio, quella parola volevo conoscerla meglio e sempre più per viverla. Così è con la Roma l'istituto biblico, poi dopo l'ordinazione sacerdotale dal 2007 a Gerusalemme per 4 anni. Qui incontra il cardinale Carlo Maria Martini e si laurea allo Studium Biblicum Francescanum in Sacra Scrittura e Archeologia, con una tesi con Alberto Mello, monaco di Bose, sui Salmi delle Salite. Oggi vive a Milano nella cascina di Villa Pizzone. Alla mia destra c'è Vittorio Robbiate Bentaud, che nasce, beato lui, nel 1983, e lo avete visto in tante altre occasioni impegnato appunto in questo genere di dibattiti. È laureato in filosofia, da numerosi anni collabora con il professor Rav Giuseppe Laras, presidente del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia, impegnato fattivamente a più livelli nel dialogo ebraico-cristiano. Oltre ad attività di docenza e di rappresentanza, coordina il Tribunale Rabbinico. A questo punto passiamo alla lettura dei brani della Bibbia e prego, signora Gabriella Gado.
Dall'Egitto Avram risalì nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi. Lot era con lui. Avram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Avram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Avram invocò il nome del Signore. Ma anche Lot, che accompagnava Avram, aveva greggi e armenti e tende, e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Avram e i mandriani di Lot. I cananei e i periziti abitavano allora nella terra. Avram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Zoar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Avram si stabilì nella terra di Chenaan e Lot si stabilì nella città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora, gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Allora il Signore disse ad Avram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te». Poi Avram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e vi costruì un altare al Signore. Al tempo di Amraphel, re di Shinav, di Arioch, re di Elazar, di Kedorlaomer, re dell'Elam, e di Tidal, re di Goim, costoro mossero guerra contro Bera, re di Sodoma, Birsha, re di Gomorra, Shinav, re di Adma, Shemever, re di Seboim, e contro il re di Bela, cioè Zoar. Tutti questi si concentrarono nella valle di Siddim, cioè del Mar Morto. Per 12 anni essi erano stati sottomessi a Chedorlaomer, ma il 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° arrivarono Chedorlaomer e il re che erano con lui e sconfissero il re Faim ad Ashtaroth Karnaim, i Zuzim ad Am, gli Emim a Shaveh Kiriatim e gli Urriti sulle montagne di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi mutarono direzione e vennero a En Meshpat, cioè Kadesh, e devastarono tutto il territorio degli Amaleciti e anche degli Amorrei che abitavano a Hatzezon Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Zeboim e il re di Bela, cioè Zoar, uscirono e si schierarono a battaglia nella valle di Siddim contro di essi, cioè contro Chedorlaomer, re dell'Elam, Tidal, re di Goim, Amraphel, re di Shinar e Arioch, re di Elazar. 4 re contro 5. La valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. Messi in fuga il re di Sodoma e il re di Gomorra vi caddero dentro, mentre gli altri fuggirono sulla montagna. Gli invasori presero tutti i beni di Sodoma e Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Prima di andarsene catturarono anche Lot, figlio del fratello di Avram, e i suoi beni. Egli risiedeva appunto a Sodoma. Ma un fuggiasco venne ad avvertire Avram l'ebreo che si trovava alle querce di Mamre, l'Amorreo, fratello di Eshcol e fratello di Aner, i quali erano alleati di Avram. Quando Avram seppe che suo fratello era stato preso prigioniero, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di 318, e si diede all'inseguimento fino a Dan. Fece delle squadre, lui e i suoi servi, contro di loro. Li sconfisse di notte e li inseguì fino a Hova, a settentrione di Damasco. Recuperò così tutti i beni, e anche Lot, suo fratello, i suoi beni, con le donne e il popolo. Quando Avram fu di ritorno dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Shaveh, cioè la valle del re. Intanto Malchizedek di Shalem, re di Shalem, offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Avram con queste parole: sia benedetto Avram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Ed egli diede a lui la decima di tutto. Il re di Sodoma disse ad Avram: dammi le persone, i beni prendili per te. Ma Avram disse al re di Sodoma: alzò la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Né un filo, né un legaccio di sandalo, niente. Io prenderò di ciò che è tuo. Non potrai dire: io ho arricchito Avram. Per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato. Quanto a ciò che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Eshcol e Mamre, essi stessi si prendano la loro parte.